Così, questo era un una riflessione, un'ouverture, ecco, no? Adesso iniziamo la sinfonia vera e propria. Recupero, vorrei stamattina recuperare e chiudere il cerchio del discorso iniziato ieri, quindi recuperare alcuni passaggi di ieri e poi fare un'apertura sull'ascensione e poi magari così lasciare anche spazio, se il tempo ce lo permette, così a delle vostre riflessioni, intuizioni. Vi chiederei non tanto delle domande, perché sono io che le faccio a voi le domande, eh? Non... quindi così, cosa vi ha suscitato questi due giorni, questa la riflessione su queste cose, se sono scontate, se non sono scontate, se sono prevedibili, non prevedibili, no? Penso che possiamo anche scambiarci due idee su questa realtà. Recuperando un tema di ieri che ritengo importante, è ribadire che l'annuncio della risurrezione non è cominciato con i grandi quadri delle cristofanie, cioè diciamo che le prime citazioni, ecco, riguardo alla risurrezione di Gesù sono state poche parole, poche essenziali parole che possono essere tradotte in italiano con Gesù è morto e risorto. Gesù è morto e risorto. Questo è il centro di tutto, il centro nevralgico. E per tantissimo tempo questa è stata l'unica professione di fede che ha accompagnato la Chiesa. La troviamo in Prima Tessalonicesi 1:10, in 4:14, negli Atti vengono ripetuti, Atti 4:10, 5:30, 6:14, 17:31, nella Seconda Corinzi, in Galati 1, in Romani 10. Per molto tempo queste erano era la professione: Gesù è morto ed è risorto. Il come questo sia accaduto, come sia morto, come sia apparso, le circostanze, la categoria del sepolcro vuoto, non fanno parte del messaggio primitivo della Chiesa. Soltanto dopo si è sentita la necessità di riempire di contenuti questa affermazione, cioè probabilmente gli autori, gli evangelisti, Paolo stesso, mossi dalle comunità che chiedevano: ma come è avvenuto, ma raccontateci come è apparso, cioè capite tutto quello che è avvenuto dopo, i racconti di apparizioni, il discorso sul sepolcro, sono nati quasi a risposta degli interrogativi che la comunità nascente si poneva. Ma inizialmente era molto laconico il messaggio: Gesù è morto e risorto. Punto. E voi sapete che questa è una degli elementi, quando si studia biblica, si dice che più tra diverse affermazioni, se si dovesse scegliere quella più autentica, quella più vicina all'origine, tra diverse affermazioni più o meno lunga, si deve sempre scegliere quella meno lunga, l'affermazione più ristretta, più dura, più immediata, quella è la più autentica. Quella, no? Tutto, quando il discorso diventa ridondante, diventa molto ampio, si dilunga, allora c'è da cominciare a allungare un po' le antenne per dire: ma forse qui c'è già un'interpretazione, c'è già una spiegazione, c'è già... bisogna sempre diciamo rifarsi all'essenziale, ecco, e l'essenziale, l'affermazione essenziale è proprio questa: Gesù è morto ed è risolto. Paolo, abbiamo visto ieri in 1 Corinzi 15, in quella grande professione di fede, dice che Gesù è morto, è risorto ed è stato visto. Questo è stato visto cosa significa? L'abbiamo già accennato ieri, ma ci torno sopra perché è importante questo. È stato visto. Abbiamo detto, ecco, è una proposta che viene fatta, non è una verità, ecco, questo... Io ve la lascio così come ve l'ho lasciata ieri, per le vostre considerazioni. Può essere un è stato visto come espressione di un'esperienza? È stato visto è soltanto un vedere con gli occhi? Oppure può essere l'espressione, la traduzione se vogliamo, di un'esperienza forte? Esistenziale, sconvolgente che si è fatto di Gesù di Nazareth. Abbiamo detto che Paolo stesso dice: io ho visto il Signore, ma sappiamo che non l'ha visto, è stata un'esperienza a Damasco quella, quando Gesù era già morto da tempo. Eppure dice: ho visto il Signore. Quindi si fa esperienza del divino e se ne parla come una visione. Ora, questa categoria di legare visione ed esperienza, o esperienza e visione, non è un novum, non è una novità nella Bibbia, perché grandi personaggi hanno fatto esperienza e ne hanno parlato come una visione. Abramo in Genesi 17, Mosè, pensate l'esperienza che fa Mosè di Yahweh che gli parla, e l'immagine è quella del roveto ardente. Isaia 6, Ezechiele, i primi due capitoli, 1 e 2, sono tutti personaggi che hanno avuto una grande esperienza del divino, ma senza mai vederlo in realtà, però da allora è talmente una forte esperienza da poter dire di averlo visto in qualche modo, ma senza vederlo, anche perché per l'Antico Testamento vedere Dio voleva dire morire, chi vede Dio muore, però se ne può fare esperienza. Quindi forse non si parla tanto di occhi di carne, ma di occhi della fede, vedere gli occhi della fede, no? Cioè, è un'espressione che si usa molto, no? Gli occhi della fede. Quindi noi abbiamo queste persone che hanno conosciuto anche nella carne Gesù, poi dopo la morte di Gesù hanno continuato a farne esperienza perché l'hanno considerato comunque il vivente. Hanno sperimentato già in vita che seguire Gesù voleva dire avere la vita risorta, la vita trasformata. Hanno compreso che l'amore è più forte della morte. L'ha detto Gesù tante volte, continuamente l'ha detto, che l'amore è più forte della morte. E adesso loro si trovano in questa situazione, dopo un momento di smarrimento, dopo un momento di solitudine, ecco, ma negli anni, e non è una cosa immediata, negli anni hanno sperimentato, hanno ripensato l'esperienza di Gesù di Nazareth e l'hanno trovata veramente confacente al cuore, tanto da poter cominciare a parlare che Gesù è, continua a essere il vivente e merita giocarsi la vita su quell'uomo. Cioè, se Gesù in vita ha detto che l'amore è più forte della morte, che l'unico modo per scavalcare la morte è amare, loro, ripensando a Gesù di Nazareth, negli anni, hanno detto deve essere vivo, perché lo diceva lui stesso questa cosa, e noi ci abbiamo creduto, lo sentiamo vero. C'è un passo importante degli Atti degli Apostoli, Atti 2:22-36, è il famoso discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste. Sono passati 50 giorni, Pietro fa un discorso e se voi leggete, adesso non possiamo leggerlo, ma anche sì. Possiamo prendersi Atti 2. E il giorno di Pentecoste Pietro prende la parola e fa un lungo discorso di cui la parte centrale sono i versetti 22-36. Pietro dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi, segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, i romani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli, per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione, mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Ecco, questa è la parte, diciamo, essenziale del discorso. E cos'è che colpisce di questo discorso? Che Pietro, che ha conosciuto Gesù, poi l'ha anche tradito, l'ha rinnegato, è scappato assieme a tutti gli altri, adesso in questo discorso dice che Gesù è risorto. Ora, per giustificare, per dimostrare la risurrezione di Gesù, parte dal Salmo 16. Sembra quasi che Pietro si stia arrampicando un po' sui vetri, ecco, agganciandosi a un testo antichissimo, il Salmo 16. Cosa vuol dire questo? Che non ci sono ancora racconti di apparizione, cioè Pietro non può rifarsi a racconti di apparizioni perché non ci sono ancora. Verranno molto scritti molto dopo, una generazione dopo, quindi non ha elementi. No, capite cosa voglio dire? Che i racconti di apparizioni nascono dopo, ma nascono dopo o sono già avvenuti la mattina di Pasqua? E se fossero avvenuti la mattina di Pasqua, perché Pietro non lo cita in questo discorso? E ha bisogno di rifarsi a un salmo che i giudei conoscevano benissimo, per carità, ma lontano. Ma la cosa più interessante è che qui Pietro non si rifà né abbiamo detto, né ai discorsi di apparizione, ma soprattutto non si rifà alla sua personale esperienza. Vi ricordate Paolo che dice che il primo ad aver visto Gesù risorto è Cefa, cioè Pietro? Perché non dice io l'ho visto risorto? Interessante questa cosa. Sì, ne siamo testimoni adesso noi, con la nostra vita ne siamo testimoni, non che io l'ho visto però, non fare riferimento alla mattina di Pasqua quando l'ha visto risorto. Ne siamo testimoni nel senso, adesso noi siamo tutti qui a rendere testimonianza, ecco, no? Che Gesù è risorto, ma non che io l'ho visto. Quindi stupisce questo fatto che ha bisogno, parla della resurrezione ma senza fare riferimento alle apparizioni di donne, di discepoli che sono avvenute, perché sono scritte poi, neanche la sua esperienza. Ed è interessante che Paolo citerà l'esperienza di Cefa, di Pietro, Luca ne fa menzione quindi in 24-34 e anche Giovanni in 20-30-10 parla dell'apparizione a Pietro. Tutti parlano dell'apparizione di Pietro, di Gesù a Pietro, ma Pietro non ne parla, non parla della sua. Ma perché ne parlano Paolo, Giovanni e Luca? Ma chi era Cefa? Era il capo, era la Chiesa, rappresentava la Chiesa. Quando si parla di Cefa, si parla della Chiesa. Quindi forse veramente il racconto delle apparizioni sono nate molto dopo, quando sono state messe per iscritto i Vangeli. Quindi io tornerei ancora su questo fatto che è importante. Dopo la crocifissione di Gesù succede qualcosa, abbiamo detto ieri, di grande. Tutti i discepoli dispersi tornano e tornano con una forza impressionante, tanto da subire la morte per Gesù. Quindi qualcosa è successo. Anzi, è successo qualcosa di così grande che i discepoli giudei hanno cambiato addirittura l'idea su Gesù di Nazareth. Per loro quel Gesù non era più soltanto uomo, è diventato Dio. Vi ricordate Tommaso, ebreo, quando incontra Gesù risorto? Siamo in Giovanni 20, 28, dice una cosa impressionante per un giudeo. Dice, mio Signore e mio Dio. È una bestemmia questa. Tommaso sta bestemmiando perché il comandamento è non avrai altro Dio fuori di me. Quindi riconoscere un uomo come Dio, come il proprio Dio, è veramente, quindi qualcosa è successo veramente. Qualcosa è accaduto. Forse è quello che cercavo di farvi passare anche ieri. Forse è questione di distinguere il cosa è accaduto e il come viene raccontato. Forse il cosa rimane un mistero. E forse deve rimanere un mistero sul cosa è accaduto a questo gruppo di disgraziati. E fin di ieri ha reso bene chi erano le persone che seguivano Gesù. Eppure hanno fatto un'esperienza dello spirito capace di trasformare. Probabilmente questa esperienza è avvenuta in lunghi, lunghi anni e non in 3 giorni o in 50 giorni. In lunghi anni hanno trasformato, hanno ripensato, hanno cominciato ad apprendere che le scritture avevano ragione, che la parola aveva ragione, Gesù aveva ragione. Ora, come raccontare tutto questo? È un altro tipo di discorso. Abbiamo detto che probabilmente per far passare questa esperienza gli autori, i sacri, quelli evangelisti, forse non avevano a disposizione se non quello che era loro solito, cioè un contesto culturale, liturgico, fatto spesso di eccezionalità. Terremoti, angeli, rivivificazione di cadaveri, un uomo che attraversa i muri, sono tutte immagini per dire qualcosa di grande, per esprimere qualcosa di grande. Quindi vi inviterei perlomeno a pensare che una cosa è fare esperienza e una cosa è comunicarla. La differenza tra fare esperienza, il cosa è accaduto e il come raccontarla. Prima di continuare vorrei fare un accenno ancora a quel sepolcro vuoto. Abbiamo visto che il sepolcro vuoto, c'era già una piccola incongruenza ieri, perché secondo la legge romana non si poteva concedere sepoltura privata a un crocifisso. Però, tolto questo, gli evangelisti insistono, Giovanni 20 insiste, che il sepolcro era nuovo. Interessante. Perché questa insistenza? Non bastava dire che Giuseppe d'Arimatea avesse donato per stima, per amicizia, se vogliamo, a Gesù questo suo sepolcro, ma perché nuovo? Anzi, Giovanni si premura a dire che nessuno prima di allora era entrato. Perché? Qui bisogna rifarsi forse ad Agostino, quando usa per Maria Santissima un bellissimo titolo: Dignitatis Terrae, dignità della terra. Maria è sempre stata presentata nella Chiesa primitiva come la donna di terra, vergine. Molta iconografia rappresenta Maria con un manto il color della terra, perché Maria è come il terreno arato, pronta per ricevere il seme di Dio e così portare a fecondità la vita. Ecco, l'utero di Maria era questo sepolcro vergine. Quindi capite la teologia che ci sta dietro, la grande spiritualità. Gesù, il Verbo incarnato, è nato da un grembo vergine, è nato in un sepolcro vergine ed è morto in un sepolcro vergine, dove nessuno vi era ancora entrato. Questa idea viene ripresa da tutta la patristica quando dice che Gesù ha passato 3 sepolcri nella sua vita: il grembo di Maria, sua madre, l'acqua del Giordano, sepolcro liquido, e il sepolcro di Giuseppe d'Arimatea. Gesù ha passato tre grembi, tre sepolcri vergini. Bellissimo questo. Questo è un tema che ricorre molto nella patristica. Allora forse Giovanni veramente ha voluto dire che Gesù è nato da in un sepolcro vergine ed è morto in un sepolcro vergine. Ora, possiamo pensare che Giovanni abbia in qualche modo pensato a questo sepolcro vergine a fine teologici, a fini teologici, a fini spirituali, ecco, no? Ha pensato a questo sepolcro dove nessuno vi era ancora entrato, come è tipico fare di Giovanni, cioè le parti storiche di Giovanni sono pochissime, quelle. Giovanni è l'autore che si è costruito, si è inventato le nozze di Cana, che non sono mai avvenute storicamente, eh? E così tanti altri episodi. Quindi possiamo pensare che Giovanni abbia inventato, cioè costruito l'idea del sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, ecco, chiamandolo vergine in questo senso. È una domanda che io pongo a voi. È plausibile perlomeno pensarlo. Ora c'è un autore che io ho citato spesso in questi giorni, si chiama Ortensio da Spinetoli, no? Che in un suo testo si ferma sulla resurrezione e lui parte proprio da Giovanni 12:24, il chicco che rimane intero sotto la terra e lì marcisce, muore mentre sboccia in superficie. Lui, vi leggo il testo perché è molto bello, lui dice: nella resurrezione la nuova vita ricomincia in un altro mondo irraggiungibile a chi vive ancora sulla terra. Il cadavere dell'uomo non è la sua corporeità e la risurrezione non è la riassunzione della precedente quantità corporea. Si può quindi avere ad un tempo risurrezione e permanenza delle spoglie mortali nella tomba. Ripeto il concetto. Si può avere quindi ad un tempo, contemporaneamente, risurrezione e permanenza delle spoglie mortali nella tomba. Dio non ha bisogno di una materia inerte e morta per ridare la vita corporea all'uomo nuovo, che rinasce nel momento in cui finisce la sua prima esistenza, quella terrestre. La risurrezione è un mistero. Ed è bene che rimanga tale se si vuole proporre come il messaggio centrale della fede cristiana, come ha fatto Paolo in Atti 17. I quadri delle apparizioni sono trasposizioni apologetiche del mistero stesso. Ecco, per Ortensio i racconti di apparizioni sono trasposizioni apologetiche del mistero stesso. Forse necessarie per il tempo in cui furono approntate, utili soprattutto per la celebrazione liturgica della Pasqua cristiana. Non è però opportuno assolutizzarne la portata, presentandole come racconti di esperienza dal vero, e come se si volesse far credere che alla nascita di Gesù una stella sia venuta a calarsi sopra la grotta in cui egli si trovava. Quindi le apparizioni sono racconti che sono stati costruiti a fini apologetici, apologetici vuol dire in difesa del fatto che Gesù è risorto, ecco, no? È il Signore il risorto, ecco, che è il vivente, quindi a suffragare si sono inventate queste, no, per far passare queste idee. Gesù veramente è risorto, questa professione di fede originaria, non perché lo hanno visto le donne, Pietro, Maria, ma perché intere comunità di Palestina, Asia, Grecia, vivono della sua testimonianza ed esperienza. E qui consideriamo questo passaggio come conclusione del nostro cammino, perché qui penso che Ortensio tocchi l'apice proprio. Dice: l'affermazione di fede, Gesù è veramente risorto, non vuol dire che lo hanno visto le donne, Pietro, Maria, ma Gesù è veramente risorto perché intere comunità di Palestina, Asia, Grecia, lì dove il cristianesimo comincia a diffondersi immediatamente, vivono della sua testimonianza ed esperienza. Cioè ci sono comunità che cominciano a giocarsi la vita su Gesù di Nazareth, sul suo messaggio, sul Vangelo. Ora, queste comunità non sono tali perché hanno visto il Cristo risorto, queste comunità non le hanno viste, eppure si giocano la vita su Gesù di Nazareth, perché cercano di vivere per gli stessi ideali per cui lui è vissuto e morto. Cristo è il vivente perché il suo corpo ora sono comunità viventi che testimoniano la sua presenza nel tempo. È importantissimo questo, eh? Gesù è il risorto perché ci sono uomini e donne, comunità intere in giro per il mondo che testimoniano la sua presenza. Gesù è vivo perché ci sono comunità, testimoni che lo rendono il vivente attraverso la loro modalità di vita. Paolo in 1 Corinzi 6 lo dice: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? E più avanti al 12 scrive: voi comunità siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Quindi se io sono membra di Cristo, sono pietra di Cristo, se noi tutti siamo membra vive di Cristo, vuol dire che Cristo è vivente, ma perché siamo noi a renderlo vivente. Se Gesù è risorto perché noi lo rendiamo risorto, capite? Se viviamo il Vangelo, se ci vogliamo bene, se apportiamo un po' di luce in questo mondo. Quindi Gesù è veramente risorto, ma perché? Perché fin dall'inizio ci sono uomini e donne che lo rendono vivo e risorto, portando avanti quello che lui ha detto e ha fatto: voi farete cose più grandi di me. Gesù è un fallito sulla croce, eh? Gesù ha fallito la sua opera, ma nella consapevolezza, e lo sapeva, ma nella consapevolezza che noi lo avremmo reso vivente nel mondo. Quindi Gesù è vivo, sì, è risorto, sì, perché? Ma perché noi lo rendiamo vivo, presente. Anche Pietro, un bel passaggio nella prima Pietro 2,5: avvicinandovi a lui, pietra viva, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale. Noi siamo pietre vive, siamo i viventi, noi oggi siamo i viventi e possiamo rappresentare al vivo Cristo vivente, risorto. Allora possiamo andare nel mondo e dire: Gesù è veramente risorto, e ci dicessero: dimostracelo. Siamo noi, guardate noi, come viviamo, come amiamo, come perdoniamo, come ci prendiamo cura dei poveri. Questo è Cristo. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me e continuate a farlo a me. È la citazione di Ortensio che abbiamo, forse non è ancora partito, in settimana partirà gli auguri della casa. Abbiamo usato questa frase di Ortensio che è bellissima, dice: se Gesù è veramente risorto, questo deve ridondare dalle operazioni di coloro che lo proclamano risorto. La risurrezione è un programma di vita nuova, spirituale, che tende a farsi breccia nel tempo. E vi credono, alla risurrezione, tutti coloro che fanno compiere un passo avanti alla storia, avvicinandola all'eternità. Quindi, proclamarci strenui paladini, difensori della risurrezione, soltanto con la bocca, soltanto perché noi crediamo a un dogma, non vuol dire nulla. Se crediamo al Gesù risorto, noi lo dimostriamo come viviamo. È lì che Gesù è risorto. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. E sapete che negli Atti c'è un passaggio splendido che dice questo. Un passaggio che forse noi abbiamo letto tante volte, ma non ci siamo mai fermati abbastanza. Atti 4, 33, 35. Dice: con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Come? Predicando, proclamando il dogma della risurrezione? No. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo ponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Capite? Gli apostoli davano testimonianza della risurrezione perché nessuno tra loro era bisognoso. Noi diamo testimonianza al mondo di Gesù risorto se facciamo risorgere le persone. E questo è il cristianesimo. Se le risurrezioni nel senso di se le rialziamo dal fango, dall'indignità, dalla povertà, se ci prendiamo cura degli ultimi, siamo testimoni del Cristo risorto. Perché finché lo proclamiamo con la bocca, va bene, sì. Ma questo non è cristianesimo. Due parole sull'ascensione. Ora, l'ascensione viene raccontata praticamente da Luca. Luca parla di ascensione. E le parla sia nel Vangelo, e praticamente in Luca 24, proprio gli ultimi versetti di Luca 24, quindi 50-53, poi li condusse verso Betania e alzate le mani li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Poi la stessa cosa, Paolo chiude il Vangelo, inizia gli Atti, con la stessa immagine, dicendo proprio Atti 1-2, dice proprio la medesima cosa. Nel primo, egli si mostrò essi, e Gesù si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando le cose riguardano il regno. Poi continua i versetti 6-9. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse i loro occhi, e si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando gli angeli dicono: ma cosa guardate il cielo? Andate in mezzo agli uomini, cominciate a amarlo, no? Cosa vuol dire che Gesù è asceso al cielo? Beh, innanzitutto una cosa molto pratica. Paolo, a un certo punto, Luca, sembra che Gesù dopo 40 giorni stesse diventando un po' ingombrante. Cioè, Gesù è risorto, cioè ci sono questi racconti di apparizioni, discepoli di Emmaus, e a un certo punto dice, ma e adesso come faccio a farlo uscire di scena Gesù? Cioè, farlo morire di nuovo non posso. E quindi si trova questo Gesù ingombrante da gestire adesso. Luca dice, ma come farlo? Io devo raccontare gli atti adesso, però Gesù è qui e io devo farlo sparire, se no non nasce la comunità. E allora pensa all'ascensione. Quindi l'ascensione, penso che non ci sia neanche da fermarci tanto, perché comunque è una figura, è un evento prettamente mitologico. Ma ovviamente, come tutti i miti, a noi interessa il contenuto dell'ascensione, cosa ci sta dietro. Il messaggio è molto bello, ovviamente. Gesù è andato al Padre, cioè è entrato nella sfera di Dio con la sua morte. Essendo l'amante, essendo l'amore, era già il vivente prima della resurrezione, è arrivata la morte biologica e Gesù ha continuato ad essere vivente. Gesù non è morto, come chi ama non muore, ovviamente. Gesù è entrato nella sfera di Dio e continua a essere l'amore. Partecipando della stessa attività di Dio. Vi ricordate quel passo in cui Gesù dice, io opero, il Padre mio opera continuamente. Ecco, adesso Gesù opera nell'opera del Padre, come d'altra parte tutti i nostri cari defunti ci stanno amando, continuano ad amare nell'amore del Padre. Cioè i nostri morti non sono morti, sono morti biologicamente, ma sono i viventi nel vivente, e nel vivente continuano a comunicarci vita, amore, in maniera infinitamente maggiore di quello che potevano fare qua su questa terra. Perché su questa terra, Gesù, guardate che storicamente parlando non si è mai mosso da quel fazzoletto di terra che era la Palestina, pochi metri quadrati confronto al mondo. Ha aiutato un po' di persone, ha sfamato un po' di persone, ma non è che in 3 anni ha fatto proprio poco Gesù, no? Nella consapevolezza che i suoi discepoli lo rendessero il risorto, il vivente attraverso la loro opera, voi farete cose più grandi di me. Ma adesso Gesù continua la sua opera nel Padre che opera. Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me, manderò il mio spirito. E cos'è lo spirito? È la vita di Dio, no? È Dio stesso in qualche modo. Quindi veramente adesso Gesù opera nella nostra storia, continua ad operare, perché è in Dio. Ora, questo passo di Atti ha un'indicazione molto bella, secondo me. Al versetto 11 abbiamo visto che tutti stanno a guardare su in alto, no? Quindi Gesù è sopra il Monte degli Olivi. Domani mattina molto presto partirò con un gruppo anche qui presente per Gerusalemme e andremo a vedere anche il luogo dell'ascensione di Gesù al cielo. È una piccola cappellina sul Monte degli Olivi che adesso è tenuta dai musulmani, per cui bisogna pagare i musulmani per andare a vedere un luogo caro ai cristiani. Comunque questi sono i paradossi della Terra Santa. Ecco, Luca costruisce questo episodio in cui tutti stanno lì, perché lo fa ascendere al cielo al Monte degli Ulivi? Perché è il punto più alto di Gerusalemme, il Monte degli Ulivi, non c'è nulla sopra, è il punto più alto, siamo a 800 metri di altezza. E il testo dice, compaiono gli angeli e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? E sentite questa frase che è di una potenza impressionante, dice: questo Gesù che è stato assunto in cielo, voi lo vedrete tornare allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Cosa vuol dire? Lo vedrete tornare allo stesso modo. Bellissimo questo, eh? Qual è il modo con cui è andato in cielo? Cos'è la modalità per cui Gesù è sceso al cielo? Qual è stata? L'amore, la croce. La croce. E la croce che fa l'amore che porta alla croce ti unisce al divino. Gli angeli stanno dicendo che se tu vivi l'amore, lì dove c'è l'amore, Gesù torna. È bellissimo questo. Lo vedrete tornare allo stesso modo come è andato in cielo. È andato in cielo attraverso l'amore, ma se tu vivi l'amore, se crei situazioni di bene, questo Gesù torna allo stesso modo. Ogni volta che si vive l'amore, ogni volta che si incarna il bene, Gesù torna. Cioè, lì c'è Dio, lì c'è Gesù. Questa è risurrezione. Rendere presente il Cristo attraverso il bene che manifestiamo. Guardate che questo versetto è splendido, me l'ha fatto scoprire Silvano Fausti. In un commento diceva questo, ho detto, qui è grandiosa questa cosa. Verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Verrà ogni volta in cui si vivrà l'amore. Perché l'amore è Dio. Quindi quando si ama c'è Dio. Si rende presente Dio. Tornando a Luca, Luca, abbiamo detto, ha bisogno di far sparire in qualche modo questo Gesù. Usa il mito dell'ascensione. Tenete conto che non fa molta fatica, perché? Perché basta aprire l'Antico Testamento e abbiamo episodi del genere. Ad esempio, se voi vi leggete il secondo libro dei Re, c'è un personaggio, Elia, il grande profeta Elia, che si dice essere stato assunto in cielo in un carro di fuoco. Elia, il profeta, non è morto, non ha conosciuto la morte, è passato direttamente dalla vita al cielo, senza conoscere la morte, è stato rapito su un carro di fuoco, è salito al cielo. Vedete, figura mitologica che Luca riprende, pari passo quasi, non parla di nube di fuoco, parla però di una nube. Avvolto in una nube lo porta in cielo. Ma anche in Genesi 5, c'è un misterioso personaggio che visse fino a 365 anni. Si parla di Enoch, questo misterioso personaggio, al 21 dice: Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio, dopo aver generato Matusalemme visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso con sé. Scomparve. Altra figura che scompare senza conoscere la morte. Ma anche nella letteratura extrabiblica abbiamo i miti di assunzione al cielo. Alessandro Magno viene rappresentato mentre su di un carro viene trainato verso il cielo da grifoni volanti. Una bellissima immagine, tra l'altro, chi va a Venezia e va sulla Basilica di San Marco, sul muro esterno c'è proprio questa immagine di Alessandro Magno che viene assunto in cielo su di un carro. Romolo, cofondatore di Roma, viene rapito in cielo durante una tempesta. Quindi chiaramente è una figura mitologica, questo è un episodio mitologico, ma di un grande contenuto, è di un grande contenuto. Ecco, abbiamo chiuso il cerchio, ecco, di questi due giorni di contenuto molto intensa, perché ci siamo fermati parecchio sui testi, ecco. Però quello che volevo lasciarvi era proprio questo invito a pensare, a ragionare, e la domanda che ci siamo fatti all'inizio, che io vi pongo, è ammissibile, possiamo pensare anche in un altro modo, cioè possiamo dirci cristiani anche se cominciassimo a ragionare in un altro modo, andare a smantellare alcuni miti, alcune considerazioni che noi pensiamo essere intoccabili, ecco. Possiamo dirci ancora cristiani? Io personalmente credo di sì, perché il contenuto sta molto in profondità, no? Anche se è molto semplice, abbiamo detto. Giocarsi la vita su Gesù di Nazareth, nella consapevolezza che chi vive così non conosce la morte, è già risorto. Poi, quindi, l'essenza del cristianesimo è fare esperienza di Gesù, fare esperienza attraverso l'amore di Gesù. Se ne fa esperienza, abbiamo detto, attraverso l'amore concreto. Davano testimonianza della risurrezione vivendo in un certo modo. Ecco, questo è l'essenza del cristianesimo. Poi, il come tutto questo nel passato, nella Bibbia, è stato raccontato è un'altra questione. Ecco. Bene, possiamo ascoltare, ecco, qualche vostro intervento, ecco.
Posso chiederti? Non chiederti, vedi già parto, già male, però. Qualche delucidazione in più sullo spirito. Cioè, sai, diciamo lo spirito che insomma, in fondo fa parte integrante della vita, però.
Sì, questo discorso dello Spirito Santo è un discorso grosso, nel senso che. Questo meriterebbe veramente un altro ritiro, ecco, il ritiro di Pentecoste, ecco, facciamo tra 50 giorni ci troviamo qui a fare un discorso sullo spirito. Lo spirito, però anche qui, la domanda che io faccio a voi, ecco, no? Che portateli a casa questa domanda, ma questo spirito che poi in fondo è la vita di Dio, no? Lo spirito è la vita stessa di Dio, è l'essenza stessa di Dio, no? La vita che da sempre, pensate, nella creazione, no? Aleggiava sul mare, aleggiava sulla creazione, ecco. quindi è una manifestazione di Dio, possiamo dire. Ma la domanda è questa: ma questo spirito ci viene dall'esterno? Ci viene donato dall'esterno? In particolare, come dice Gesù, ci viene dato dalla sua morte, no? Quando pensate, quando questa bellissima finale di Giovanni, no? Chinato il capo, rese lo spirito, spirò, ma vuol dire rese, diede lo spirito. Chinato il capo. Che poi è particolare, perché solitamente si china il capo, no, si ispira e si china il capo. Invece qui è chinato il capo, spira. È il contrario di quello che umanamente è possibile. Oppure questo spirito ce lo portiamo dentro, a prescindere dall'evento Cristo. Cioè, possiamo pensare a questo punto che anche questa scena dell'effusione dello Spirito di Gesù sia stato un racconto, no? Per esprimere una verità molto più profonda, che è quello che noi nasciamo con questo Spirito, che questo Dio noi ce lo portiamo, questa essenza di Dio, questa vita di Dio noi ce la portiamo dentro, che però siamo chiamati durante la vita a prendere consapevolezza e cominciare a entrare in contatto con esso e cominciare a vivere di questo spirito. Cioè, la vita di Dio ci viene donata dall'esterno oppure è già nostra? Se Gesù ha effuso lo Spirito Santo sulla croce, o nel giorno di Pentecoste, quindi anche lì, lo diede quando morì o lo diede 50 giorni dopo? Sono due racconti diversi. Ma al di là di questo, allora gli uomini precedenti non hanno avuto questo spirito, se l'ha effuso nel giorno di Pasqua? Quelli che non hanno mai conosciuto il Cristo, che non si sono mai avvicinati al Cristo, non hanno questo spirito dentro di loro. Io qualche idea me la sono fatta, ecco, però lascio a voi il pensiero. Però questa domanda è importante, sì. Parla forte perché devono sentirti tutti.
Quando tu hai concluso il discorso prima, hai detto la parola dobbiamo smantellare questo inutile. A me sembra che più che smantellarli dobbiamo appunto imparare a leggerli. E io sento che una delle cose importanti oggi è dire, aiutare a leggerli, perché mi fa spavento come non è più capito niente, perché i limiti sono tanto lontani da noi domani. E quindi ho detto, i miei figli, i nipoti, tutti i giovani che incontro, come restano indifferenti, perché molto non lo capisco. Allora, o si aiuta a fare questo passaggio, che ci hai aiutato a fare in questi giorni, o se no, perderemo sempre più di intensi di umanità, come cristiani.
Sì, riconoscere innanzitutto, quindi se il mito è la carcassa, il racconto, se vogliamo, la mandorla, ecco, anche molto dura, con cui si presenta un contenuto, dobbiamo riconoscere soprattutto, anzitutto, la mandorla, sapere questa è una mandorla, no? Per me personalmente l'incarnazione, la verginità, i miracoli, le guarigioni, no? La risurrezione, l'ascensione, no? Sono queste mandorle con all'interno però un contenuto impressionante, vivificante, fondamentale. Certo che se ti fermi alla mandorla, oggi la mandorla non è più accettata, sapete, dagli uomini. I nostri, ma non solo i giovani, gli adulti, chi comincia a pensare di fronte a questa scorza dura della mandorla, la gente se ne va, perché non, perché non riescono ad arrivare a gustare la bontà della polpa dentro. È certo che noi continuiamo a perdere, allontanare, ma questi racconti, così come vengono raccontati nei Vangeli, la gente dice: ma non è possibile, io non posso credere a un Dio che entra a gamba tesa nel mondo, alla Vergine di Maria, i miracoli, Gesù che cammina sulle acque, che moltiplica i pani, che guarisce qua, guarisce là. E allora abbiamo bisogno proprio di persone, ecco, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a riconoscere la mandorla, ecco, e entrare a gustare la polpa che ci sta sotto. Però voi capite, la domanda che io mi faccio: sono maturi i tempi per parlare di miti? Bultmann ci ha provato, è stato cassato, è stato boh. E adesso c'è qualcuno che ne parla ancora, ma non ha una grande, un grande ascolto, ecco, perché fanno paura. E allora io non ho la risposta, intuisco che questa è la strada. Io ho provato a proporvelo in questi due giorni e spero che poi da qui nasca a cascata, sempre, no? Nei vostri ambienti, nei vostri, una modalità del genere, ecco, ma ecco, non ho risposte, ecco.
Ma una risposta credo che tu ce l'abbia incoraggiata. Ti ringrazio giorni, mi hai già sconvolto a Natale, adesso ancora di più, però credo la risposta, almeno quella che io porterò a casa, è una cosa è fare esperienza, un'altra è comunicarla, e in un certo senso anche quest'altra cosa qui della mandorla mi fa capire questo messaggio. Forse credo, se non ho, se non mi sono confuso, se non mi sono addormentato, forse è riuscito a lasciarci. Non è soltanto dire questa è la mandorla, se la rompi vedrai che trovi qualcosa di buono, ma cercare di trasmettere agli altri, un po' come il resto viene fatto nell'ambito di quello che fa. Adesso si fanno esperienze di gusto, quindi io vado in un posto, mi raccontano un piatto e poi me lo fanno gustare. Solo attraverso, diciamo, questa cosa, questo tipo di esperienza, come si chiama così, esperienze culinarie, no? Io poi potrò capire se realmente quella cosa vale la pena e magari proverò, diciamo, a farne ancora esperienza e a comunicarla agli altri, e quindi a dire agli altri di andare in quel posto a mangiare, insomma. E quindi soltanto attraverso il raccontare la mandorla e magari farla gustare, che agli altri verrà voglia di mangiare la mandorla e quindi di rompere quel guscio.
Sì, io penso che oggi ciò che conta è l'esperienza, farne esperienza e raccontarla con parole che possano affascinare in qualche modo, no? Cioè, uno ti segue perché è affascinante quello che tu proponi, no? È affascinante, però devi averlo provato tu, devi averlo gustato tu, no? I discepoli hanno fatto un'esperienza affascinante e l'hanno espressa con queste categorie che erano le loro categorie, che oggi non sono più accettabili, non sono più proponibili per noi. Quindi noi come discepoli che abbiamo fatto esperienza del Cristo, facciamo esperienza della bellezza, dell'amore che vince la morte, siamo chiamati a parlarne, a farne fare esperienza in maniera affascinante. Io dubito che il catechismo sia la via privilegiata per fare questo. Pia.
Io volevo dire che personalmente mi sento molto aiutata da questo sistema delle domande aperte, dove ho imparato a stare senza ansia di avere la risposta.
Non ha più voce, Pia. Vieni qua, Pia, va. Parla al microfono.
Le domande aperte mi aiutano moltissimo nel momento che ho imparato a gestire l'ansia di non avere la risposta. Allora, dopo una vita vissuta sull'impegno di valori, incertezze che mi venivano da di fuori, in questi due anni che ho frequentato questa casa e ho ripreso il Vangelo in mano leggendolo con un altro occhio e entrandogli dentro, ma non è tanto qua prendo appunti e segno delle cose, qui a casa è tutto il percorso che faccio, di rimettere a posto, di cercare di lasciare entrare delle cose, anche se io dopo due anni mi accorgo che nelle mie relazioni è cambiato qualcosa, ma non nelle relazioni, nel mio modo di essere e con le persone che incontro. Io sento che ho una vita rinnovata che posso trasmettere. Allora, pormi davanti al il miracolo dei panni e dei pesci, che faceva che era nervoso perché ce l'hai lì tutti i momenti, 6 volte, non hai più voglia di sentirlo, ma letto in questa nuova chiave di condivisione, se metto il mio poco, se mi guardo intorno, se ci sono anche gli altri, a me era cambiato, come questo anche altri, e oggi leggere questo dicevo, era un po' sopra, però mi dico, e così lascio questa possibilità, trovo la strada, ma il punto che mi aiuta è la domanda aperta e il capire che dov'è la verità, è vero quello che mi aiuta a vivere meglio, quello che mi dà a me vita e quello che mi aiuta a relazionarmi in un modo più più profondo, più questo.
Grazie Pia della tua testimonianza. Prego. Carlo forte perché se no non ti sentono in qua.
Allora, tutte queste cose che si sono dette alla luce di Gesù, direi sotto questo aspetto, io chiamo sacro, poi magari è improprio, no? Però mi fanno pensare a quanta gente è nella anonimità di quello che fanno, non battezzato da Cristo dalle letture, dal credere, diciamo. In realtà poi questo bene esce fuori anche se non è sotto l'egida di Cristo, adesso diciamo così, detto male, no? Perché ci sono tante persone che fanno il bene, non sanno neanche che collegarlo a Gesù, però magari vanno a fare le nottate alla Croce Rossa e non si sposano perché dicono che la religione è una scemenza. Lo dico perché è un'esperienza io di un mio collaboratore. E allora io sono lì a dirgli, ma guarda che tu, senza saperlo, quando di notte, invece di dormire, vai a assistere qualche perito gratis, eccetera, sei già in quel filone lì. Quindi, secondo me, può portare a un certo ottimismo pensare che di bene ce n'è tanto nel mondo, ma non è classificato sotto questa luce.
Sì, questo è... Io credo che quel passo di, appunto, di Matteo 25, quando Gesù dice quando avete dato da mangiare, da bere, avete vestito qualcuno, gli altri dicono, l'avete fatto a me, e gli altri dicono, ma quando mai ti abbiamo visto? Cioè, no? E quello è un passo importante, e questo ci dovrebbe aiutare a noi cristiani a non montarci la testa in qualche modo per dire che siamo i migliori, ecco, no? E migliore solo chi ama, ecco, no? Nel senso che non è il cristiano, non è quello che ha un'etichetta addosso, non sono chi ha i sacramenti, non siamo migliori di altri, no? O perché andiamo a messa o perché leggiamo il Vangelo, ecco. non c'è un migliorismo, ecco, nelle cose che riguardano Dio, ecco. Dio ha solo figli che si compiono nella misura in cui amano, ecco. Quindi per Dio, adesso uso queste maniere antropomorfiche che lasciano il tempo che trovano, però mettiamo che Dio guardi gli uomini e non, lui non sa distinguere i cristiani dai buddisti, dagli atei, dagli agnosti, cioè Dio non fa preferenze ovviamente. Cioè non pensiamo che noi agli occhi di Dio siamo un pochino migliori degli altri, no, Dio ha solo figli, non ha atei, agnostici o buddisti o induisti o cristiani. No, non possiamo pensare che questo, almeno questo non è il mio Dio, ecco, no? Bene, sono le 11, a mezzogiorno meno un quarto ci troviamo tutti alla croce, nel giardino in fondo c'è una grossa croce di legno, ci troviamo lì perché diamo inizio alla liturgia delle palme, poi ci trasferiamo in chiesa e continuiamo.
Posso chiedere una cosa? Io non sono molto preparata sugli scritti evangelici. Mi sembra che Paolo in qualche passo dica che ci si salva non per le opere, ma per la grazia. Ecco.
Per la fede.
E non è un po' in contraddizione questa cosa qua?
Sì, allora Paolo dice noi non saremo giustificati per le opere, ma la fede. Giacomo dice non sono la fede che ci salva, ma sono le opere. Allora la cosa migliore è mettere insieme le cose.
Bellissima. Sì. Beh. Un gruppo così.
Arrivederci, grazie.